סולם טור ב' למטה, והיינו ממש. והיינו ממש כדברי רבי
זה גם אספקטו קבלה פר לו סטודנטה, פאג'ינה 274.
Così come ha detto Rabbi Akiva, il giudizio è vero e tutto è pronto per il banchetto. Così, fin dal principio della creazione, tutto il popolo ha riservato il pensiero del creatore e devono partecipare nel banchetto, coscientemente o incoscientemente. E adesso vedrete la verità nelle parole del profeta. E il lupo e l'agnello vivranno insieme e ci sono delle ragioni per cui la terra sarà piena della conoscenza del Signore con tutte le acque che coprono il mare. Così vediamo che il profeta e tutto il mondo è pieno della conoscenza del Signore. Con il deterioramento delle relazioni internazionali, tutto questo non smetterà nel mondo a nessuna condizione, a nessun consiglio, secondo nessun consiglio umano. I nostri occhi possono vedere come i poveri, i malati sono avvolti, diciamo sono involti da un dolore terribile. E l'umanità si sta lanciando verso l'estrema destra, come è successo in Germania, o all'estrema sinistra, come è successo in Russia. E non solo succede che con questo non si migliora il dolore, ma al contrario hanno peggiorato la malattia, l'agonia, e le voci si innalzano fino al cielo, come tutti sappiamo. Quindi non c'è nessun altro rimedio che arrivare all'accettazione della loro carica, cioè infocare le azioni verso la conoscenza del Creatore, come era stato progettato fin dall'inizio della creazione. E in base a questo sarà facile vedere che con il loro lavoro tutta l'invidia e l'odio saranno eliminati dall'umanità, come l'ho mostrato prima, perché allora tutti i membri dell'umanità si uniranno in un solo corpo con un cuore, pieni della conoscenza del Signore, e allora la pace nel mondo e la conoscenza di Dio si uniranno e si realizzeranno. E subito dopo questo il profeta dice e innalzeranno la bandiera delle nazioni e raccoglieranno i dispersi di Yehuda dai quattro punti cardinali della terra e aspettiamo che la pace venga prima della riunione dalla diaspora e allora possiamo capire le parole del nostro saggio che il Creatore non ha trovato un vaso per mantenere la benedizione per Israele, ma solo la pace. Come è scritto, il Signore darà forza al suo popolo e benedirà il suo popolo con la pace. Apparentemente potrebbe somigliare alle parole un vaso per mantenere la benedizione di Israele. E che cosa possiamo vedere da queste parole? È chiaro, come la profezia del Messia, che la pace mondiale deve venire prima della riunione della diaspora. È per questo che dice il Signore darà forza al suo popolo. In futuro, quando il Signore darà forza al suo popolo, cioè risurrezione eterna, allora il Signore benedirà il suo popolo con la pace. E che cosa vuol dire questo? Benedirà il popolo di Israele con la pace nel mondo intero. E in quel giorno il Signore tornerà di nuovo per seconda volta per recuperare i resti del suo popolo. Quindi la benedizione della pace del mondo intero precede alla forza, cioè alla redenzione, perché Dio non ha trovato un vaso per mantenere la benedizione di Israele, cioè la pace. Quindi, mentre esistono l'amor proprio e l'egoismo tra le nazioni, Israele non sarà nemmeno capace di adorare il Signore nella purezza come d'azione, come è detto nella spiegazione delle parole. E sarete per me un regno di sacerdoti. Nell'articolo noi vediamo questo a partire dall'esperienza, perché il ritorno alla terra e l'edificazione del Tempio non possono persistere e ricevere la benedizione che il Signore ha promesso ai nostri padri. E questo è quello che loro hanno detto. Dio non ha trovato un vaso per mantenere la benedizione per Israele. Cioè, fino a che Israele stesso non trova un vaso per mantenere la benedizione dei padri, allora non potremmo ereditare la terra per tutta l'umanità, perché la pace è l'unico vaso che ci permette di ricevere la benedizione dei padri, come detto nella profezia di Isaia. Da qui, dice Rav, è evidente l'importanza della diffusione, la diffusione globale, specificamente globale. E solo se possiamo realizzare questo compito potremo raggiungere l'unità della diaspora e la redenzione. Non c'è nient'altro che io possa aggiungere a questo, è veramente molto chiaro, dobbiamo capire che è così come si realizza l'ordine. Si dice che i membri di Israele escono all'esilio verso le nazioni del mondo per correggere, e dopo, quando il mondo merita la correzione, allora si produce di nuovo l'unificazione. E allora la luce che riforma la luce che ci ridà la correzione, la redenzione, si rivela a tutti, al mondo e a Israele. E dobbiamo capire che non abbiamo nessun altro modo per fare questo e non possiamo liberarci dall'obbligo della diffusione internazionale. E nel suo sforzo massimo, veramente dobbiamo dare molta importanza a questo punto. Quando facciamo diffusione verso il mondo, passiamo per il cammino dell'educazione, vero? Sì. Però tutto è educazione, dice Rav. Se diciamo che abbiamo bisogno di cambiare, questo già è educazione. Tu a che ti riferisci? Tutto è educazione. No, sto parlando precisamente della spiegazione e dello studio. No, io punto più verso la direzione della spiegazione e poi realizzazione. Cioè, stiamo parlando di persone, masse di persone in tutto il mondo che devono ascoltare la verità, però è importante, quello che è più importante è la realizzazione, le attività in piccoli gruppi o più grandi e l'estensione di questi gruppi, dove loro non possono sedersi lì e studiare così e capire il materiale come facciamo noi qui o come abbiamo fatto noi negli ultimi 15 anni. No, loro sono incapaci di fare questo e non servirebbe a niente, perché lo devono fare. noi attraverso questo anticipiamo la luce che riforma, lo scrutinio del metodo, però loro non hanno bisogno di questo, loro hanno bisogno di trovare il loro posto tra di noi. Loro hanno bisogno di attività e in queste attività ovviamente ci sono delle spiegazioni, ma in piccola percentuale, per esempio 5 minuti di spiegazione e un'ora di attività, e poi magari ci possono essere delle domande, delle valutazioni, in modo che questi 5 minuti di spiegazione siano chiari, però perché l'hanno vissuto in pratica. Così funziona l'educazione. E se loro capiscono che ognuno di loro deve sentire, è obbligato a sentire e a realizzare questa piccola spiegazione, questi 5 minuti di spiegazioni, e poi fare l'esperienza durante un'ora, allora dopo questo deve capirlo e poi condividerlo con tutti, con la famiglia, con gli amici. Così si deve realizzare questo. No, non è che tutti devono sedersi e studiare tutte queste ore, no. Loro devono integrarsi in quest'idea in ogni modo possibile, pratico, attraverso dei film, degli esercizi psicologici, ma cose semplici. O magari insegnarlo attraverso video, appunto documentari, e poi dopo questa immagine possiamo parlare un po' del film e spiegare un pochino delle domande, ma no da un punto di vista dello studio, della lettura, no, perché questo non aiuta. Dobbiamo sviluppare in un modo vivo, attraverso l'esperienza. Perché magari dopo l'esperienza si può cominciare anche a sentire delle cose nei testi, ma questo non è per tutti. E tutte le persone che in realtà finiscono la scuola, in realtà non sanno niente. Sì, che sanno? La geografia, la storia, la fisica. E che dice la fisica? Che un corpo cade dall'alto verso il basso? Sì, ok, è così. Questa è una cosa logica e saputa da tutte le persone. Però non, la maggioranza delle persone del mondo sono così. Non bisogna condannare questo, però questa è la realtà. La maggioranza delle persone sono semplici, non è una cosa né buona né cattiva. Noi semplicemente dobbiamo cercare di capire come connettere con loro e come dare loro il metodo, come introdurli a vivere il metodo, perché se no, se noi non ci connettiamo, non ci correggiamo, non abbiamo nessun obiettivo e non possiamo pensare in cose più grandi, perché questo comincia dal basso verso l'alto, dai circoli più ampli verso Israele. Allora, tu hai detto che se adesso noi ci connettiamo, ci correggiamo, e li correggiamo, che cosa vuol dire correggerli? No, loro sono pronti per seguirti come le pecorelle che seguono un pastore. E Bala Sulam, negli scritti dell'ultima generazione, dice che parla dei bambini. Sì, diceva, però attraverso le attività è come noi possiamo educare. Noi stiamo facendo lo stesso con le masse. Questo, costantemente attività. Lui, loro vengono la mattina e faranno questo, questo e quell'altro. E cosa ci dà questo? Cambierà il nostro carattere, è veramente il carattere della persona. Di fatto ci sono molte poche persone nel mondo che possono veramente capire, imparare e valutare da un libro, intellettualmente fare un'analisi, uno scrutinio da un libro. Per poche persone questo libro è una cosa tangibile, però non è una cosa corretta. Anche questi intellettuali devono poi realizzare delle attività, perché se no non c'è nessuna influenza. Allora, emozionalmente, per esempio, hanno delle mancanze, non capiscono emozionalmente cosa gli succede, che cosa è successo, come si uniscono le cose una con l'altra. Alla fine è come quello che noi spieghiamo rispetto alle quattro fasi della luce diretta, che devono essere presenti in tutta la creazione. Allora, noi abbiamo bisogno di creare tante attività e esempi, piccoli video sui punti del nostro messaggio di spiegazione, e musica, piccoli documentari. E come risultato di questo, loro potranno capire. Ma quando tu parli di attività, ti riferisci al fatto che le persone devono fare degli atti, degli esercizi? Non per forza, per esempio possono semplicemente vedere un film e da questo si muovono le loro emozioni, allora possono poi capire la nostra breve spiegazione. Oppure fare un esercizio semplice, prendersi per mano, camminare in cerchio. E ci sono persone che connettono più con azioni fisiche e altri magari che connettono più con vedere un film. Allora questo lo studia la psicologia. E dopo questa impressione fisica, emozionale, emotiva, poi noi possiamo spiegare, capire come sviluppare le qualità umane, quali sono le qualità umane, come ci uniamo e cosa succede quando ci uniamo, ci connettiamo. Possiamo arrivare attraverso questo a una rivelazione e a una perfezione nella nostra vita. Sì, però la domanda è, noi abbiamo bisogno di consigli tuoi per poter lavorare con il materiale. Sì, un processo. Vedete, tutte queste, per esempio, conversioni che io sto facendo adesso con Oren, ne abbiamo fatte già varie, magari ce ne saranno ancora due o tre. E adesso cominceremo probabilmente un nuovo progetto. Forse sull'economia o forse con conversazioni con scienziati. Io veramente sono pronto a parlare con chiunque. Allora, riassumendo, questa è la base, questo è tutto. Io nelle conversazioni a partire da ora cerco di non parlare di Kabbalah, non parlare di anima, di Dio, ma sempre usare parole di questo mondo. E forse a volte ancora nelle parole di questo mondo quello che dico ancora suona come un testo, come un libro, come un testo filosofico. Cerco di essere semplice e ancora quello che io dico è per una persona che è pronta e ha la capacità di analizzare. Allora, quello di cui avete bisogno voi è prendere la logica di tutto questo e farlo fluire, e semplificarlo. Non so come si sarà corretto forse dividere, prendere delle parti, anche se tutte queste parti sono connesse, prendere dei pezzetti. A volte, certo, in una conversazione io a volte mi riferisco a vari argomenti, oppure mi riferisco a un'altra conversazione che magari non vogliamo che si includa in questo pezzetto che noi prendiamo, però veramente voi avete bisogno di tradurre, trasformare quello che io dico in voi. Ricevono così, bocca aperta, totalmente ricettivi. E anche per le persone che non possono andare al di là di questo, nuovi, che veramente non si è mai fatto nella storia, e noi offriamo una prospettiva totalmente differente della vita. E in realtà tutto quello che noi offriamo ha una profondità molto più ampia di quello che qualsiasi persona vede, che la stessa persona con la bocca aperta vede, diciamo. È qualcosa di molto profondo, non è semplice, però noi cerchiamo di dargli questo e vedere come attraverso che attività lui potrà sentire. Magari sedersi con i popcorn e vedere questo video, questo film, osservare e vediamo quali sono le cose che fanno che cosa sono le cose che lo possono far svegliare. In modo che lui possa entrare in questo video, in questo film che lui sta vedendo, e a un certo punto senta come che sta partecipando, cioè si sente involucrato e comincia dentro di lui a succedere qualcosa, e cominciano a crearsi delle valutazioni interne. Non c'è bisogno di stare 2 ore con questo. Può essere una cosa corta, semplice. Quanto più concentrata, diciamo, magari 20 minuti, 30 minuti, bisogna valutare un pochino. E può anche succedere che la persona che fa questo video, questo film, che può spiegare anche che quello che stiamo cercando di raggiungere è cercare di sviluppare la persona in modo psicologico, e che sia chiaro per questa persona che ci sono degli argomenti a favore, contro e in connessione, ci sono delle concessioni, e parlare anche delle passioni, dell'invidia, le necessità basilari dell'uomo, tutto quello che alla persona e che è la persona, e tutto insieme da lì possiamo passare alla società umana, alla natura, all'ecologia, le relazioni tra me stesso e la società. Vedi, tra me e la società esiste un gruppo che è organizzato per potermi aiutare a capire come io mi connetto e qual è la nostra relazione con la natura.
E qual è la relazione tra tutti questi pezzi e come possiamo connetterci per sentirci bene? Dobbiamo spiegare la legge dell'equivalenza della forma, la legge dell'equilibrio, perché l'equilibrio è sempre bene. Io posso dare 1000 diversi esempi sull'equilibrio. Non c'è differenza in pressione, non c'è aria, tutto è calmo, ma ci deve essere un po' questo equilibrio deve esistere per me, in modo che io mi senta sicuro, e devo spiegare questo. Abbiamo bisogno di tante ore di spiegazione, spiegazione non in parole, ma possibilmente sul significato intorno, è un gruppo, è una discussione. E così analizzeranno le cose e capiranno sempre di più, perché loro mettono loro stessi in questo, in questa impressione, ed è così che avanzano. È impossibile in qualsiasi altro modo. Questo è il lavoro per le masse. Questo rispetto al... agli articoli. Non gli articoli delle conversazioni con Owen. Io lo spiego in maniera molto più semplice. Con economisti e... è una cosa diversa, abbiamo bisogno di cose più profonde, di spiegazioni più profonde, in modo che loro capiscano. Altri magari lo capiranno per quanto riguardano i soldi, diverse banche, eccetera. Lo vedremo come una cosa che vale la pena. Come l'economia, ma dobbiamo dare delle prove che sia impossibile in qualsiasi altro modo. È un flusso del materiale. Dobbiamo vedere come portare la persona alla situazione dove capisca quello che succede. Cosa sono i soldi? Cos'è la connessione? Cos'è il mondo? Cos'è la sostanza di un paese? È il commercio? La partecipazione reciproca, come funziona il tutto? Altrimenti vorrà rompere tutto.
Sai com'è, con le rivoluzioni, e poi penserà che dopo andrà tutto bene. Quindi dobbiamo portare una spiegazione e delle prove, perché solo in questo modo possiamo ottenere un'economia equilibrata. Che in un modo la parola crisi sparisca, e qui scopriamo improvvisamente che se attivato all'ego non può essere in qualsiasi altro modo, ci sarà sempre una crisi e dobbiamo accettarlo, che non c'è scelta, questa è la natura, è vero, ma se noi vediamo che non può più esistere, non so, è un problema. È un problema con l'economia, spiegarlo, ma dobbiamo farlo, perché questo è il livello principale sul quale dobbiamo calmarli e dobbiamo dargli delle prove che solo in quello che tu lo offri arrivi ad uno stato buono, l'unico stato possibile. E per spiegarlo devi spiegare fino al tal punto che questa spiegazione sarà giusta sia per l'economista, i professionisti e anche per la gente più semplice, in modo che tutti lo capiranno. Forse non sarà la stessa spiegazione, forse sarà un linguaggio, uno stile diverso, ma alla fine tutti devono capire che quello che dici. Questa è l'unica maniera che funzionerà, altrimenti ci saranno guerre, come dice che gli eroi cominceranno a spegnere gli altri. L'economista, la crisi è nell'economia e questo ci risveglia. Hai ragione, ma per questo io devo lavorare tanto. Non sto pensando a quello. Non ci penso, perché anche se è chiaro quello che sta succedendo, dobbiamo aprirlo, masticarlo e poi cominci a scoprire le parole giuste. E nel frattempo cominceremo anche questa settimana. Rav, volevo chiederti, non ho dubbi, se noi non espandiamo in maniera mondiale, non avremo nessuna possibilità di avere successo nella nostra missione. È così che torna a noi. Va bene che hanno trovato questo passaggio dove spiega che la pace è il vaso per la ricezione della benedizione, che noi non capiamo che tutti possono venire e lamentarsi contro di noi. Perché stai divulgando al mondo? Bala Sulam spiega che è un bisogno, devi darlo a Israele. Va bene, non agli ortodossi, non quelli che hanno 40 anni e più, i secolari, ok, vivranno così, ma speriamo che si pentino, ma a tutte le nazioni, a tutto il mondo, a dargli questa saggezza, questa è la lamentela principale. E tutti possono commentarlo come vogliono, essere d'accordo o no, ma noi seguiamo quello che dice. 2 settimane fa abbiamo cominciato le nuove lezioni con la Learning Center e io vedo che la gente arriva alla Kabbalah, ma hanno difficoltà a portarli al prossimo stato. Diciamo che hanno completato il corso, come possiamo connetterli a quel lavoro? In modo che loro si sentano a loro agio, perché nei gruppi, sai, puoi essere lì 7 giorni su 7. E come facciamo nei cerchi dove si studia la Kabbalah? Io credo che tutti possono essere nelle lezioni il più che vogliono. Non è un bisogno, non è che dobbiamo spingere la gente, obbligarli. Soprattutto se stiamo parlando del Learning Center negli Stati Uniti. Tutte le Learning Center in tutto il mondo, non so quali sono i loro piani, ma dobbiamo assicurarci che loro sentono della correzione del mondo, della crisi, la connessione e così via, in modo che essa divenga la base per essere parte delle prime lezioni, che imparino qualcosa, non per obbligarli a divulgare, ma in modo che loro capiscono che noi stiamo insegnando cose molto pratiche, che il mondo ha bisogno di queste cose, anche se non l'hanno ancora scoperto. Questo è molto importante. Che questo rimanga come una comprensione. Tante persone se ne vanno, ma almeno che questo rimanga nella loro mente, almeno nel primo corso. Io comunque farei una riunione con loro, più riunioni. Non voglio entrare e disturbare gli organizzatori, ma comunque io sarei contento di ricevere da loro delle domande e avere delle risposte lì per lì. È possibile farlo dal vivo, su conversazioni speciali, solo con le Learning Center degli Stati Uniti. E comunque sono 5.000 persone. Allora io mi metterei lì per più ore e farei questo. Credo che sia una cosa che vale la pena fare. Inoltre, rispetto a quello che tu hai chiesto della Learning Center, hai detto che avresti voluto che la persona andasse e passasse il messaggio. No, noi attiviamo le persone, io non sto parlando di quello adesso. Se tu passi a una persona correttamente,
se passi il materiale in maniera corretta ad una persona, nonostante quanto lui capisca, lui vorrà passare il messaggio, perché una persona che non sapeva qualcosa e adesso lo sa, ha acquisito una nuova verità e ora vuole divulgarlo. È una cosa naturale. È naturale che lui voglia parlarne con gli altri. È un segno. Sì, dottore. Hai detto che un uomo vuole sentirsi bene. Ogni movimento ideologico dice all'umanità, la sua ideologia è in qualche modo. Credo che noi non dobbiamo vergognarci a dire che noi siamo un'organizzazione ideologica. Qui c'è il nostro manifesto. Io non credo che dobbiamo reinventare la ruota. Forse possiamo imparare dai grandi movimenti ideologici del passato, i loro metodi, i loro sbagli, ma anche le cose buone che hanno fatto, come hanno avuto successo nello spostare milioni di persone solo tramite la forza della loro ideologia. C'è una scienza detta ideologia e strategie politiche o scienze politiche, forse anche. Dobbiamo osservare queste cose, vedere come hanno fatto loro e imparare. Io non ne so molto, ma credo che per esempio il movimento giovanile non è importante se indossano una camicia marrone in Germania o una camicia rossa dei comunisti nell'Europa dell'Est, ma la cosa era tutta basata sull'orgoglio e sull'appartenenza ad un movimento, ad un'idea politica particolare, e i giovani di 16 anni, tra 10 anni avranno bisogno dei leader, saranno dei leader. Quindi è l'educazione, ma è l'educazione diversa, l'educazione dei giovani, educarli a diventare dei leader in un futuro prossimo. Sono d'accordo. Comunque non capiamo che se non abbiamo successo col mondo, non abbiamo successo noi stessi. E in modo particolare, c'è una persona che la persona non teme ancora di non aver successo con il mondo, dove il successo del mondo è il suo successo. La causa e la conseguenza, nessuna connessione. Quando capirà, prenderà le parole e comincerà a processarle il più possibile e si accorgerà del loro significato. Altrimenti passa dalle tue orecchie. Sì, quello che hai detto, che quando la gente mi parla, però le parole rimangono nell'aria, però quando io devo spiegarlo agli altri, per me questa è l'attività più potente che possiamo dare a una persona, cioè che a noi piace parlare. Una volta che abbiamo acquisiamo qualcosa, vogliamo spiegarlo, analizzarlo. E tutte le cose che noi diamo a una persona, dobbiamo pensare che lui ne possa parlare. Questo per me è la cosa, è l'attività più potente. È per questo che io sono così... Io consiglio veramente che loro continuino ad aggiungere tutti questi, il risultato delle spiegazioni. Deve capire ciò che sta facendo, che lo passi all'altro. La Kabbalah, sappiamo che se non passi questo all'altro, non penetra neanche in te, non passa dalle tue quattro fasi. Entra solo se tu lo passi agli altri. E la ragione è che il cervello è il vaso della recezione, è la Hokmah. È vero. Cos'altro hai pianificato? Mi stai guardando di nuovo? Ok. Amici hanno già chiesto della divulgazione. Possiamo tornare al congresso silenzioso? Sì. Vorrei leggere qua. Non siamo riusciti prima, forse possiamo farlo adesso. Allora, vieni qui e traduci. Come risultato del congresso silenzioso, quello che sente da lì, la cosa più meravigliosa che poteva venire dal silenzio è di acquisire il gruppo. Gli scienziati hanno trovato che l'energia esiste nello spazio vuoto e non nelle molecole. Quando lo spazio vuoto nella testa è stata svuotata, quando si crea uno spazio vuoto senza pensieri, entra l'energia, quindi è lì si è aperto. Più avanti c'è stato questo compito di evocare il pensiero. Cos'è più vicino dell'esempio di me col gruppo e il creatore? Quello che si è chiarito è che quello che io ho provato ad analizzare il gruppo è che è quello scopo che ti mira verso il creatore. Nessuno dei miei amati amici in particolare, ma solo la loro unificazione in una certa costellazione. La nuvola che era al di sopra di noi al congresso, quando noi eravamo tutti insieme, internamente e esternamente, l'energia che è mirata al creatore. Spero che questo posto vuoto sarà riempito dal creatore nella mia mente e nel mio cuore. Per tanti mesi, per gli ultimi mesi, per la prima volta che io non sono stato da solo in lezione. La felicità è quando hai l'opportunità di avvicinarti e connetterci con gli amici e sei pronto a fare qualsiasi cosa, di comprare gli amici. Domani sarà il prossimo grado. E ancora tutto si rinnoverà. Oggi io semplicemente non riesco a trovare le parole di gratitudine, ma so che non ne hai bisogno. Li senti comunque. Grazie mille, Sasha.
Sì. Sasha Angelov è stato seduto lì da solo durante anni, seduto lì da solo a Boston, e adesso comincia a sentire che siamo, che ci stiamo connettendo veramente. Possiamo sentire questo in un modo molto forte. Io penso che lui lo sente ancora più forte di noi. Sì, perché lui si è seduto lì solo a Boston. Io ho qualche esperienza con questo. Quando io ho preparato gli amici, con gli amici che sono usciti lì con le bandiere, credo si riferisce al congresso, e c'era un amico che non voleva... Ah, che era andato al congresso della Rava, però no, poi non voleva andare al congresso, e la sua sensazione era molto forte, e io sento che a volte abbiamo bisogno di allontanarci un po' e poi di nuovo unirci. Come possiamo farlo interiormente? Non allontanarci molto lontano da qui, ma come lo possiamo fare in un modo interno? Dice Rav, queste cose che viviamo è vero, perché ragioni. Per esempio, andiamo alla Ravana, nel deserto, saremo soli, e questo ci influisce, è vero, però non c'è un'altra maniera di farlo? Questo al mondo, come cosa influisce loro? Questo è un altro discorso, ma noi perché abbiamo bisogno di tutte queste azioni, questa specie di teatro, di dramma? È lo stesso, questo stesso Shabbat silenzioso, abbiamo diminuito questa esternalità, diciamo, per esprimerla interiormente, ma forse nel pasto, nel pranzo c'è una connessione maggiore e immediatamente vediamo un cambio. Però perché deve arrivare proprio attraverso delle attività così evidenti, diciamo, così forte? Non siamo capaci di essere ispirati da qualcosa interna, dall'unione dei nostri pensieri, dall'unione interna? Solo riusciamo a influenzarci dall'unione esterna, quando balliamo insieme, quando parliamo. Se noi potessimo realizzare in noi un atto di unione, pensate che non siamo capaci o che non succederà? Questo è un problema. Noi dobbiamo preoccuparci di vedere perché non è possibile farlo in un altro modo. Qual è la connessione tra, qual è la differenza tra il fatto che io sono seduto qui in questa sala o nel deserto con i cammelli, che per forza devo stare lì sotto una tenda in silenzio e non posso sentire questo stesso silenzio qui o in un altro luogo? Siamo mistici. Forse siamo mistici, pensate che dobbiamo sederci lì in posizione di yoga su una montagna facendo respirazioni e cercare una ispirazione psicologica? No, questo non è una ispirazione spirituale, non è che voglio parlare male di questo, però io sto chiedendovi che ci sia una richiesta diversa, perché sennò che cosa succede? Che sarà tutto peggio. E a parte questo, qual è la necessità? Quando siamo stati al deserto, non avevamo pensato veramente che la Rava in sé ci avrebbe dato un sentimento. Però realmente quando ci troviamo lontani dai disturbi che abbiamo qui, allora riusciamo a integrarci di più nella nostra mente, nelle nostre intenzioni. Però se noi torniamo lì, questo sarà un grande problema, perché pensiamo che il fattore di questo stato è il luogo. E non è così. Questa è un'esternalità totale. Ma la prima cosa che noi abbiamo raggiunto, il primo stato che noi abbiamo raggiunto nel deserto non era un'esternalità. Ci ha aiutato. Però adesso noi ci appoggiamo sul luogo, perché pensiamo, ah, allora andiamo al deserto e di nuovo ci ispiriamo. No. Adesso deve esserci uno sforzo molto maggiore per poter trovarsi nello stesso luogo e ascendere il grado che già abbiamo raggiunto. La carenza deve essere maggiore e nella sua essenza, deve essere diverso, diciamo, non per forza maggiore o minore, però deve essere diverso nell'essenza. Lo stesso succede adesso con questa calma. Quanti anni abbiamo parlato di questo? Che una persona deve essere in una valutazione costante interna. Allora, che cos'è l'arvut? Se io non sto costantemente esigendo di essere allerta in questo silenzio interno dove mi trovo in un vuoto. Il primo atto di questa Yeshivat Haverim è stato di mettere silenzio a tutti i pensieri esterni e entrare in questo silenzio interno e non lasciare entrare gli altri pensieri. E io ho sentito per la prima volta in tanti anni che semplicemente entriamo in uno scrutinio, in una valutazione che non avevamo mai fatto prima. E personalmente io non sarei riuscito a farlo non per il luogo qui o lì, ma attraverso la forza del gruppo che ha potuto fare qualcosa con me, con il mio ego. Veramente io non ho la forza di farlo senza i miei amici. E anche in una misura piccola io posso far stare zitto l'ego, ma questo mi richiede un tale sforzo che sì, per me è impossibile. Sì, questo è vero, dice Rav. È vero che questo è un atto reciproco. Come questo influisce? Ma perché deve succedere solo con il Shabbat o una Yeshivat Haverim quando tutti siamo in silenzio e non può succedere giornalmente? E, oppure quando tutti stanno cantando, parlando e dicendo le barzellette come fanno i cabalisti? I cabalisti lo fanno, ma dentro c'è un silenzio, una calma di pensieri esterni, tutto è focalizzato all'interno. Focalizzato nel mare dei nostri pensieri vitali. Così facevano i cabalisti, esternamente facevano qualsiasi cosa, ballare, cantare, anche cose molto stupide apparentemente, però internamente erano completamente focalizzati, centrati e in uno scrutinio costante, serio. E noi non possiamo fare questo da soli, solo possiamo fare l'uno con l'altro. E in modo istintivo, qual è la prima cosa che la mente vuole pensare? Chiede questo amico. In modo istintivo, qual è la prima cosa che la mente cerca? Che direzione? E risponderà La mente segue il cuore. Allora il cuore sempre ci comanda e ci dice come posso avere più piacere e scappare da questo. Noi stiamo lavorando come un computer. Un computer è un pezzo di metallo che solo fa una cosa. Tu spingi il bottone o dell'uno o dello zero. Tutto funziona con uno e zero. E così funziona la mente. Piacere, non piacere. Piacere, dispiacere. Così funziona. Solo con questo. Tu puoi sentire qui c'è piacere, qui c'è sofferenza, forse un po' di più, un po' di meno, zero, un pochino di più, però per noi è come l'uno e lo zero, è il sistema binario del computer e non c'è nient'altro. Allora dobbiamo capire che la nostra mente segue e vuole sempre scappare dal meno uno e cercare sempre il più uno, come un computer. Allora, per esempio, il pensiero questo weekend aveva la tendenza a scappare tutto il tempo e l'unica cosa che segue è la connessione del gruppo e adesso rimane qui solo un tempo proprio breve, non riesce di più. 30 secondi, penso nel gruppo e poi non posso più farlo. E invece alla famiglia, al lavoro, posso pensare molto di più tempo. Sì, e lo Shabbat è passato e io in questo Shabbat ho vissuto solo mezzo minuto di connessione. Allora, questo già è qualcosa. Se tu veramente era una connessione interna totale, mezzo minuto, era qualcosa, tu lo puoi considerare come una cosa grande. Io ti posso dare molti esempi nella vita in cui il piacere che ricevi in realtà non dura più di mezzo minuto, sì? Però inverti in questo molto tempo e soldi per avere mezzo minuto di piacere. Allora tutto dipende da come lo apprezzi, non è una questione di tempo. Sì, abbiamo pure parlato del fatto che il silenzio è rispetto ai pensieri esterni. Devo mantenere questi pensieri esterni silenziosi per centrarmi. Questi pensieri che io ho, li posso anche usare per unirli al proposito? In realtà che è un pensamento, un pensiero esterno? Oh, dice Rav, magari tu sei un giusto e stai giustificando i tuoi pensieri, perché magari questo ti porta a questo mezzo minuto che pensi nel gruppo. Non so, è il livello di giusto. Io preferisco normalmente stare in un pensiero di unità. Israele, Oraita, Kuchabrikus sono uno, tutto si connette, che non scappo da Israele, che cos'è la luce, il creatore, me, tutto, io voglio che tutto questo sia connesso in me, nel mio sentimento. Non pensiamo tanto alla mente, allo scrutinio. Questo è quello che io voglio. Voglio vivere in questo, proprio vivere in questa connessione interna. Non per mezzo minuto, mezz'ora. Questo è quello che io sento, quello che io vivo in forma emozionale. Non voglio pensare in questo. Lo voglio sentire, voglio riceverlo proprio per vivere. In questo, per viverlo. Non mi importa se sto nel deserto, qua, un altro posto. Io quello che voglio sentire internamente è che sono parte di questo e questo mi avvolge costantemente. Abbiamo parlato tanto della psicologia. Questa è psicologia di gruppo, però quello che vogliamo e non raggiungiamo, ci sono delle persone molto vicine a me in questo gruppo, di fatto io lo sento nella lezione, voglio mantenere questa connessione con loro, però io questo scompare, non rimane. Qual è la psicologia di gruppo che ci aiuterà in questo? Non lo so, dice Rav, io non sono un esperto in psicologia. Questa è questione di lavoro interno. Perché non abbiamo successo? Perché in realtà non vediamo nessun beneficio in questo. Solo parliamo in modo superficiale. Non vogliamo veramente che questo penetri nel cuore. Quando proprio decidiamo che siamo d'accordo, allora si aprirà il cuore. Ma io ancora non sono in favore del mio cuore. Il cuore deve controllare. Questo è l'arbut. Molte volte hai detto che dobbiamo imparare delle preghiere, per esempio la preghiera del mattino, e l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto varie volte. Perché dico questo? Perché a volte sento che, come dicono le persone di religione, questo può essere uno strumento importante. È uno strumento che i cabalisti hanno per poter tornare sempre alla intenzione. Quali sono le altre? Però noi, per esempio, nel TS lo impariamo in modo più avanti, nella porta delle intenzioni, o anche questo succede nel libro del Zohar, dove ci sono delle spiegazioni su queste preghiere. Queste sono delle cose che veramente è più importante spiegarle e nello stile del lavoro con Shah, per esempio, perché nei gradi reali, questo sempre arriva al Tesa, Babeima, i mondi superiori, la prima preghiera. Elevando Hassidut, e semplicemente dare spiegazione verbale e il suo significato letterario. Abbiamo già letto varie volte su questo. Non so come spiegarlo, come orientarlo. Sì, magari può essere utile che cercate un po' qui e lì, magari vale la pena farlo, però non in televisione, dice Rav.
La cosa più difficile per me sul movimento Arvut è il posto di stare davanti al pubblico e divulgare il nostro messaggio. Questo lo capisco, ma quello che non capisco è perché è così difficile. Ognuno ha il computer a casa. È qualcosa che chiunque può fare, raggiungere la gente tramite il computer. Perché la gente non si connettono alla divulgazione? Facebook e tutti questi strumenti che tutti hanno, però non viene fatto. Da parte nostra, dice Rav, perché non abbiamo un buon organizzatore. Stai chiedendo a me cosa c'entro io? Solo dalla spiritualità puoi capire perché lo stiamo facendo, perché non abbiamo gente che capisce quanto sia importante questa cosa. E il problema è che un uomo è disconnesso. Per una persona connettersi al collettivo, però è disconnesso. Gli altri raggiungono più di me, lui pensa io correrò in avanti, vado veloce, e per il resto lui lo vediamo nei bambini, i genitori che arrivano alla stessa situazione, i genitori vogliono far sì che i bambini raggiungano qualsiasi cosa. Io sono costantemente che do. Questi esempi.
Dovrebbe esserci qua una preoccupazione verso il gruppo, in modo che tutti possiamo pensare insieme. Esistono delle leggi che non possiamo interrompere, rompere. Non possiamo non rispettare queste leggi, non prenderle in considerazione. Abbiamo bisogno di spiegare in tutte le parti, in tutti i modi, che scusate, il traduttore non ha sentito l'ultima parte. Ho esperienza nel volontariato e sento che c'è molto potere nelle persone che possono fare questo volontariato, offrire il loro tempo per 2 o 3 ore alla settimana per fare cose utili. Però se una persona inverte i suoi 15 minuti e un'altra persona, per esempio, si connette a internet e vede cosa è successo grazie al suo sforzo, e ci saranno molte più persone, potremmo fargli sentire veramente come stanno aiutando. Che fai?
Cosa fai? Fai qualcosa o no? Allora insegnalo agli altri. Il fatto che qui parliamo in aria non vale niente. Non tollero queste domande, perché riempiono il nostro tempo. Se non hai un meccanismo attraverso il quale puoi prenderti cura di questo, non so cos'altro fare. Ti ho detto molte volte, io vengo qui per sviluppare il metodo della correzione, perché devo farlo. Tu vieni qui per realizzarlo, realizzare questo metodo. O lo realizzi o non lo fai. Io faccio quello che devo fare io. Non lo nascondo da voi. Io ho un obiettivo singolo. Non posso partecipare a questo, non ho il bisogno di partecipare in questo. Se tu lo fai bene, se no, no. Quindi non dirmi, ma tu devi essere in quel meccanismo dove prendi queste cose, realizzarli. È tutto lì. Noi parliamo abbastanza qui. Nelle mattine parliamo. Qualcuno gli voleva dire qualcosa? Voglio continuare sul gruppo o la divulgazione, dove provo le varie analisi, l'approccio. Posso stare mezz'ora, ma per ore le relazioni tra la gente, perché ha fatto questo, perché va da solo, cosa devo fare io? È questo quello che intendi? È la stessa cosa del gruppo? O di pensare a queste cose, trovo questo volume, è la stessa cosa? E se penso alla divulgazione, come passare questa cosa, il materiale, e come renderli più accessibili, anche questi sono i pensieri che possono portare alla mancanza? O non c'entrano? Oggi ho dato questo esempio, che io mi connetto con tutto il mondo. Come abbiamo appena letto nell'articolo sulla pace, che il Creatore non ha trovato una benedizione per Israele se non per la pace, per arrivare alla pace e la connessione nel mondo. E questo è detto una benedizione. Allora le ho dato un esempio di questo. Io connetto il mondo, io mi connetto con tutto il mondo, cioè io trovo nella mia anima. E in questo modo, in modo che tutto il mondo, ognuno trova la sua connessione, si connette con tutto il mondo. Allora, abbiamo perso la trasmissione. Allora, dopo di questo, quando tutti si connettono con tutti gli altri, cioè tutti, ogni persona in questo mondo attiene la sua anima, ognuno ha volume nel mondo, ognuno nella sua anima, solo nella sua anima. Dopo di questo deve connettersi con tutte le altre anime. Ancora. Forse due volte. E dopo di questo,
quando
E poi così io raggiungo l'anima. Attraverso la garanzia reciproca, e ognuno che acquisisce il suo Kli in tutto il mondo, allora noi raggiungiamo lo grado spirituale che noi scopriamo in noi, che c'è il nostro Kli lì di dazione reciproca, è quello che è rivelato dentro. Devi fare tutto dal punto dell'unione. Da quel punto, da quell'approccio, dalla sensazione, fai azioni, prepari materiali e così via. E poi le persone a cui lo servirai avrà un effetto su di loro. Vedi, pensa alle persone, basta quello. E per il frattempo questo viene detto unione, ogni volta diverrà più avanzato. Quando abbiamo una calma interiore, ne parliamo sempre, parliamo della calma interiore a cui devo arrivare, che questo discorso interiore che devo fare, da lì devo introdurre la mancanza dell'umanità. Allora dice Rav, il gruppo è solo un esempio, perché poi lavorare con loro sono alla sua portata di mano, potete essere d'accordo su attività reciproche, sul rafforzamento, ma in realtà il tuo Kli è l'intera umanità, non può essere parziale. Non c'è un po' nella spiritualità, devi pensare a tutta l'umanità. Se tu parli dell'Israele è così. Non puoi leggerli e arrivare a loro, ma l'intenzione deve essere da lì, deve cominciare da lì. Sì. Quali sono i mezzi per evocare le mancanze dell'umanità? Le loro mancanze, le che mi attireranno a loro il lavoro. Secondo me, per tutti voi, la cosa
più importante quando lavorate, vi preoccupate della divulgazione, vi porta a questa preoccupazione per loro. Cos'altro te lo può ricordare? Se hai quello nel tuo cuore, allora varie azioni, è tutto lì. Non cominci a sentire dalla tua preoccupazione, le tue azioni, e con l'aiuto del gruppo che innalzeranno l'importanza di questo, comincerai a sentire che questa è la cosa più importante. Quello che vuoi ottenere dipende da questo. Sì? Da quello che mi hai detto, è corretto dire che se io faccio un lavoro particolare col gruppo, la mancanza dell'umanità è incorporata adesso? No, no, dice Rav, certamente no. Quello deve essere fatto tra la divulgazione. Certo, tutti quelli che non vogliono fare divulgazione in tutto il mondo, non ne uscirà niente. Nonostante quanto studino la Kabbalah, non otterranno niente, solo tramite la divulgazione nel mondo. Il più possibile, certamente. Quindi, qualsiasi cosa che tu possa fare, e quelle azioni saranno usate come una mancanza, un po'. Se lo trasformerai in abitudine, allora vedrai una differenza. A chi possiamo divulgare gli adolescenti? Gli adolescenti? C'è uno spazio su internet, sui networks, è tutto lì, credo. Solo che devi farlo in maniera saggia, con il nostro aiuto. Ci sono diversi tipi di divulgazione, clip, ogni tipo. Puoi metterli nei posti dove vanno gli adolescenti, nei social networks, e poi decidi. C'è un grande volume di... Con chi si sente vicino? Io non lo so, per esempio io non so di cosa stanno parlando, qual è il loro spirito, usano parole che io non conosco, non bene, non lo so. Ci sono tante cose lì. Io mi ricordo che volevo aprire il mio blog. E c'era tanto slang, io ho detto immediatamente, no. Ma tutti sono arrivati con i loro consigli in quei tempi, e ho detto no, non è per me. Perché pensavano che stavo andando nella direzione della corrispondenza. Ma dove è un po' più serio, certamente vale la pena. Io non credo che in posti dove la gente va a leggere una comunicazione, noi non dovremmo essere lì, non aiuterà. Non possiamo trovare persone che saranno interessate ai nostri materiali in questo modo. Dobbiamo essere più... Dobbiamo essere più... Dove almeno in certi posti, dove la gente non può sopportare quel tipo di slang, perché è un test, è un vuoto e non aiuterà niente lì. Sì, uno di voi due. Parlando di... Negli ultimi due giorni io ho avuto un'opportunità di conoscere e parlare con gli adolescenti fuori del vuoto che loro sentono. E non so come dirigere la mia domanda, ma comunque noi cercheremo di riempirlo in qualche modo, di dargli una risposta con la nostra divulgazione, o soltanto li faremo vedere...
Perché no? Perché non dovresti mostrare loro il metodo intero? Per esempio le conversazioni che sto facendo adesso con Oren si possono condividere in un modo adeguato per loro e arrivare al loro linguaggio, al loro cuore. Io non so bene in che forma possiamo farlo attraverso internet, però in realtà bisogna spiegare tutto, dalla A alla Z, qual è il problema? E per esempio, invece di parlare di dimensione superiore, non so, magari si può parlare della matrix superiore, non so io bene qual è il gergo, però io penso che è possibile, deve essere possibile. Sarà molto difficile avvicinarci agli adolescenti con parole che non hanno significato per loro. Per esempio la parola Arvut per loro non è una parola che ha senso, non è una parola forte. No, Arvut dice Rav, no, questa è una provochiamo una repulsione in loro. È come andare in banca e firmare una garanzia, un avallo l'uno o l'altro. No, dobbiamo trovare veramente altre parole. E dobbiamo trovare uno stile diverso di diffusione, però il messaggio deve essere lo stesso. Riassumendo, io in realtà queste conversazioni con Oren, io sto cercando di trasmettere tutto il messaggio, però senza mitzvot, senza gergo mistico, diciamo, cabalistico. Ma dobbiamo cercare di trasmettere tutto in un modo attraente. Io ancora non ci sono riuscito e forse non ci riuscirò mai, veramente dipende da voi questo. Io sto marcando il limite. E poi da lì siete voi. Io per esempio non parlo di luce che riforma, però io dico che c'è una forza che può aiutare l'uomo a migliorare, a correggersi. E io veramente sento che queste conversazioni e anche con delle piccole cose aggiuntive possono essere la gran parte del nostro pacchetto di educazione, di diffusione. Con questo pacchetto dobbiamo noi lavorare. Quando mi dici che non dobbiamo parlare di Arvut agli adolescenti, certo, no, possiamo parlare del concetto di Arvut, però lo dobbiamo mascherare in un certo modo. L'adolescente sta guardando, sta ascoltando. Però abbiamo bisogno di offrire questo messaggio in modo che lui lo possa ricevere, che non ci siano resistenze. La parola dell'Arvut, la garanzia mutua, non lo capisce nessuno. Sì, si usa qui in Israele, però in realtà non è una cosa comprensibile. E ognuno lo interpretiamo, tra l'altro, in un modo diverso. E vorrei chiederti se tu vedi qualche connessione tra l'unione nel gruppo e la qualità della diffusione che facciamo. Se noi, dice Rav, se noi avessimo la connessione corretta qui, avremo sicuramente successo nel connettere tutta l'umanità nel mondo. Io, per esempio, sto sgridando adesso a New York, ai gruppi nel mondo, però veramente il fatto è che da qui non stiamo influendo sufficientemente verso l'unità tra tutti. Per questo arriviamo a degli stati di questo genere. Io spero veramente che Mosca, devo dire che Mosca sta migliorando molto, e spero che anche il gruppo di New York si risvegli in questo e che migliori, però è un grande problema. Tutti hanno bisogno di vivere ancora in questo albero di orgoglio, però devono scendere già da questo albero di orgoglio, devono già eliminare questo coltello che hanno dietro le spalle degli altri e manipolare gli altri per i loro desideri stretti. Non capiscono quanto riceveranno la cosa opposta. È veramente meglio che si fermino. Io spero che adesso succeda qualcosa di meglio, però per ora tutti quelli che mi scrivono solo vedo che vogliono giustificarsi. Quando io mi sono arrabbiato con loro e ho causato questa confusione tra di loro, dopo questa confusione, questa paura, mi hanno scritto in tanti, però tutti si giustificavano. Questo era lo stile di scrivere. E che possiamo fare con questo? Però l'unica cosa è starmi zitto. Una domanda sulla diffusione in Israele. Fra 2 settimane... faremo un corso per istruttori per poter condividere questo messaggio di Arvut in parole, in modi che tutti possano comprendere per le strade, e realizzeremo eventi, conferenze, conversazioni. Detto che noi, diciamo, in modo che si possa anche usare attraverso il computer, attraverso lo schermo, però questo non vuol dire che non lavorare per le strade, per le case, con la gente in modo diretto. Non è che noi, per esempio, andiamo a Ashdod e abbiamo fatto una conversazione con 900 persone e basta. No, dobbiamo fare 200 conversazioni di queste alla settimana, solo Ashdod. Cioè, allora l'altra domanda è: qual è l'importanza di tutto questo? Ha una grande importanza, dice Rav, perché solo in questo modo potremmo veramente connetterci con tutte le persone in Israele. Solo quando veramente avremo 1000 insegnanti che stanno dando attività, conferenze varie volte alla settimana, allora veramente sentiremo come in poco tempo tutta la nazione comincerà ad ascoltare il nostro messaggio. Tra l'altro abbiamo bisogno di stampare un piccolo dittico con informazione bella, ben presentata, semplice, e tutti possano riceverla. Se facciamo per esempio delle conversazioni nelle case, dobbiamo dare questo materiale, o possiamo aggiungere per esempio una conversazione sull'educazione dei bambini, la famiglia, l'economia, la pace. E una domanda rispetto al pubblico. Vedo che posso organizzare tutte queste cose, però la domanda è: c'è un pubblico specifico, un'udienza specifica che noi vogliamo avvicinare? Qual è il pubblico a cui ci stiamo rivolgendo soprattutto? Le persone più grandi, forse, che hanno più esperienza, o i giovani? Al principio cerchiamo di andare nei circoli che sono già disposti ad ascoltarci. Ci sono molti tipi di udienze, di pubblici, per esempio nell'università danno varie conferenze per la terza età. Vediamo che questi sono corsi gratuiti su diversi temi. L'università è aperta per la terza età. E allora? Noi potremmo pure fare una cosa del genere, però penso che questo dipende soprattutto da come tu farai pubblicità di queste piccole conferenze. Non hai bisogno di fare pubblicità, per esempio, dicendo il movimento Arvut. No, questo non dice niente. Per esempio, se si parla di una conferenza su come migliorare le relazioni nella famiglia, allora, possiamo spiegare psicologicamente che cos'è l'ego, come relazionarci con i bambini, come educarli, la relazione di coppia tra uomo e donna, qual è la natura dell'uomo, qual è la natura della donna, come coordinare e che cos'è l'Arvut. E che nonostante le differenze tra uomo e donna o nella famiglia, noi possiamo creare una specie di ombrello che ci dà tutte le difficoltà, dalle incongruenze, dalle separazioni. Nonostante quindi le differenze, noi possiamo costruire come una connessione al di sopra. E questa è la pace che noi cerchiamo, e questa è la legge della natura. Noi abbiamo bisogno di costruire questo. Come quando si dice l'amore che copre tutte le trasgressioni, noi abbiamo bisogno, per esempio, di prendere l'esempio dell'uomo e la donna. Che altro c'è nel mondo che l'uomo e la donna? Questa è la base di tutta la società e la base di come si deve connettere tutta la società. Allora, dobbiamo cominciare a pensare che tutti siamo connessi come una famiglia, senza entrare in assoluto in tema Kabbalah con parole alte, complicate. No, no, una forma semplicissima, chiara. Tutti possono capire. E alla fine della conferenza tu puoi dire, per esempio, e adesso cerchiamo di capire. Perché non stiamo avendo successo nel mondo? Perché ci rendiamo conto che non stiamo facendo questo di cui abbiamo parlato, non lo stiamo facendo nel mondo. Abbiamo parlato della pace domestica, però non lo realizziamo nel mondo. Ok, una domanda di un economista. Rispetto a questo tema, tu hai detto che rispetto a queste conversazioni o conferenze. Allora, quello che ho detto, dice Rav, non è una cosa proprio sacra, le mie parole, cioè non è che bisogna cominciare a fare così domani. E tu avevi detto che le conversazioni sull'economia sono più complicate. Puoi aiutarci o aiutarci a creare qualche prodotto rispetto all'economia? Questa attività. Qualcuno mi ha mandato un clip, dice Rav, sull'economia. Sei stato tu per caso? Ah, no, il tuo allora non l'ho visto ancora. Non so, c'è un. E in questo video c'è un bar dove vendono la birra e fanno degli esempi sull'economia mondiale. Era un bar dove stavano vendendo birra e cominciano a dare birra a tutti senza ricevere soldi in cambio. Solo scrivono, appuntano così nella nota. Allora poi tutti tornano al lavoro, però vogliono poi ricevere più birra. Allora al bar continuano a dare queste note e invece a ricevere questi foglietti invece dei soldi per la birra e così via. Sì, questo cresce sempre più come una bolla. Interessante, è un esempio di un economista. Veramente con tutte le ragioni rispetto ai problemi economici che abbiamo in questo momento. È un esempio. Ben fatto. Se vogliamo proprio spiegare, per esempio, come queste bolle economiche si gonfiano e poi scoppiano. Però. Ok, però attenzione perché non possono capire proprio tutto da questo. Io sì, lo posso ascoltare, lo vedo. Però una cosa è ripetere le cose, un'altra cosa è sentirle dentro. Allora, io sento che dobbiamo lavorare insieme e trovare insieme questi esempi. E magari anche delle cose divertenti, anche tipo barzellette. Sì, Haim, lì dietro. No, guarda che bel cappello che hai, non ti avevo riconosciuto. Posso fare una domanda sull'economia, sul messaggio economico verso gli americani? Sì, hai 2 minuti. Ho trovato qualcosa che la cultura negli Stati Uniti è basata sull'individualismo, è veramente è proprio ormai molto stabilita questa cultura dell'individualismo e vediamo che ci sono degli abusi, delle esploitazioni. Però voglio dare un esempio, c'era un gruppo che studiava l'economia e sono arrivati alla conclusione che hanno bisogno di diminuire le ore di lavoro settimanali a 21 ore e il tempo lì usarlo per riposare, studiare. Allora, l'Inghilterra non è un paese socialista nemmeno, però quando parliamo di questo gruppo americano intelligente, per loro cominciarono ad ascoltare questo, però era molto difficile. Allora la mia domanda, il nostro messaggio economico eventualmente è basato proprio in questo, in diminuire. Allora come possiamo farglielo sentire agli americani, accettarlo dagli americani? Sì. Io capisco, ognuno riceve quello che merita, ognuno riceve quello che è capace di ricevere. Io vado a un ristorante, io pago, tu paghi per te, nessuno invita l'altro, questo è mio, questo è tuo, così funziona negli Stati Uniti. Addirittura prestare dei soldi o aiutare qualcuno con i soldi non è nemmeno rispettato per loro. Io rispetto la tua veramente sì, loro si sentono obbligati, c'è un'estrema divisione tra quello che è tuo e quello che è mio. Questa divisione estrema, e loro pensano che attraverso di questo possono mantenere la pace, e nella misura in cui possiamo mantenere queste barriere, questi nodi, è la cosa migliore. Questa è una base egoista, lo fa l'altro questo. Per questo è una società così forte in realtà. E loro non cadranno come gli europei. Loro hanno questa forza della nazione. Noi in Europa la loro cultura non è uniforme. E invece negli Stati Uniti li porta. Non so, negli Stati Uniti c'è anche una multiculturalità, circa 200 nazioni che vivono lì e hanno trovato una forma di vita ideale per loro, ok, stabile, e adesso che hanno finito con tutti i problemi, con gli afroamericani, e hanno potuto più o meno equilibrare questi problemi, adesso tutto è basato su quanto i soldi hai, rispettando la privacy dell'altro, e tutti lavorano in modo selvaggio, e molto di più di quello che sta succedendo in Europa. Non c'è nessuna inclinazione alla connessione, veramente sono completamente individualizzati e isolati lì. Allora, come possiamo mandare il messaggio? Io non lo so, però intanto io sto sentendo che attraverso i vari problemi che esistono in Europa, le persone cominciano proprio a aprire gli occhi, a svegliarsi, cominciano a sentirsi l'un l'altro, stanno veramente cominciando a sentire che esiste un problema grave in Europa e stanno cominciando a vedere che c'è proprio una mancanza di cibo, addirittura di medicine, veramente un livello di povertà che sta diventando grande, e stanno cercando ragioni per cambiare, e allora lì un pochino possiamo penetrare e lì avremo un successo ancora più forte in tutto il mondo, perché vediamo che l'influenza degli Stati Uniti è molto forte. Se abbiamo successo lì, abbiamo successo in tutto il mondo. Abbiamo bisogno di provare.
Noi non dobbiamo dire la parola Arvut, dobbiamo comunque giocare con altri fattori. Io sono felice di lavorare su queste cose, il problema è che non ho nessuno con cui lavorare, la Learning Center è nascosta da me, quella a St. Louis, è gestito con tutti coloro che ci lavorano. Io, sia per la mia mancanza di controllo, la mia mancanza della lingua, noi abbiamo un po' di divulgazione a Wall Street, vedremo cosa succede lì. Non c'è ancora nessuno con cui lavorare. Cosa posso fare? Faccio il possibile, ma per il resto, quando dai alle persone un'opportunità e non lo realizzano e invece si occupano di fare altre cose rispetto l'uno all'altro, sarebbe stato meglio se loro avessero fermato tutto e fossero andati a casa. Non considero rivelazione del male, è una rivelazione ma non del male, perché nessuno crede che sia male. Speriamo che cambierà prima del congresso che viene. Qualunque cosa succeda, io parteciperò lì.